intanto mi auguro che si possa condividere un'ulteriore atto che facciamo dopo aver aderito a diversi appelli, due in particolare, all'appello che ha mandato la marcia per la pace a Perugia Assisi, l'ordinamento degli enti locali per la pace e i diritti umani, che si intitola Fermiamo le stragi. Ci è arrivata la richiesta di adesione e l'abbiamo deliberata come giunta, abbiamo mandato l'adesione, abbiamo poi anche aderito a un'altra iniziativa che si è tenuta 2 venerdì fa appunto a Bologna, che chiedeva con un appello: Israele-Palestina, fermiamo la violenza, riprendiamo per mano la pace, appunto di fermare le stragi civili, la cosa che chiediamo noi in questo momento, condannando l'attacco di Hamas, ma condannando al contempo anche tutto ciò che è stato fatto ai palestinesi per decenni. Anche il segretario delle Nazioni Unite lo ha detto e lo ha confermato, e quello che sta succedendo adesso, perché noi siamo arrivati a 6.546 vittime nella striscia di Gaza. E ci sono 2.704 bambini uccisi. Io mi fermo qui e ascolto quello che hanno da dire, purtroppo mancano dei gruppi consiliari. Mi auguro davvero che ci sia una voce unanime del Consiglio Comunale di Marzabotto per l'importanza che ha Marzabotto, soprattutto su questi temi, che si possa avere una voce unanime e importante che lanci un appello. Noi abbiamo un legame con Israele e Palestina, sia perché è presente la piccola famiglia dell'Annunziata in quei territori, in Palestina in particolare, e anche perché, come sapete bene, abbiamo ospitato e abbiamo organizzato i campi a quattro voci, ai quali partecipavano anche ragazzi, giovani israeliani e palestinesi. E quindi il tentativo di creare anche dal basso una prospettiva, una speranza di pace, noi insomma ce l'abbiamo messa tutta, come cerchiamo di fare, anche partendo dal piccolo e dalle relazioni fra le persone. E ascolto, mi metto in ascolto ora, perché immagino che ci saranno degli interventi. Spero che qualcosa sia stato ascoltato di tutto quello che ho detto finora, perché se no ho fatto un monologo, ho parlato al massimo chi già sa che cosa vuole dire. Prego. Prego, consigliere.
Quando si parla di guerra, quando si parla di pace, io penso sempre che alzarsi sia il minimo che quest'aula e questa comunità merita, ma anche che il tema in sé per sé meriti. Abbiamo ascoltato, Sindaco, abbiamo ascoltato e già un po' immaginavamo quello che lei ci avrebbe raccontato stasera. Sindaco, innanzitutto la ringrazio per la velocità e la determinazione con le quali ha inteso portare all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, e non un Consiglio Comunale qualunque, bensì il Consiglio Comunale di Marzabotto, luogo in cui quasi 80 anni fa sono state commesse stragi ed orrori che il genere umano non dovrebbe mai e poi mai compiere. E ancora di più oggi, consci della nostra storia e del nostro passato, dovremmo cercare di fare in modo che non se ne sentano e non ne avvengano più. E questo non solo qui in Italia, non in Europa, non nei paesi, non solo nei paesi confinanti, bensì che non avvengano più in nessuna parte del mondo. Dicevo quindi che la ringrazio per la velocità con cui ha inteso portare quest'ordine del giorno che io considero molto importante, seppur decisamente fazioso e di parte. Dopo il terribile attacco di Hamas lo scorso 7 ottobre, che dobbiamo ricordare si è abbattuto contro civili inermi con un'efferatezza senza precedenti che lascia inorriditi e che dal nostro punto di vista è giusto feroce e inumano attacco terroristico contro Israele da parte di Hamas è tornato ad incendiare appunto il fronte in Medio Oriente. Ha ferito Israele, ha rianimato l'odio degli integralisti islamici e l'odio antisemita. Una conseguenza da sentire nelle piazze europee, in casa nostra, 80 anni dopo, frasi come morti, morte agli ebrei. Dicevo, ha rianimato appunto cellule terroristiche, lupi solitari, ha fatto crescere la tensione fra potenze già ostili fra loro, ma soprattutto ha sconvolto tutti noi per le modalità, come dicevo poc'anzi, efferate, le decapitazioni, le mutilazioni, gli stupri, le crudeltà verso i bambini, donne e uomini torturati e uccisi che denotano un nuovo approccio ideologico dell'organizzazione terroristica. Per il centrodestra e soprattutto per il centrodestra di Marzabotto era doveroso partecipare a questa discussione in aula oggi e magari convergere in un unico documento di condanna agli attacchi terroristici, ed era ed è doveroso per il ruolo che storicamente il nostro paese a livello nazionale svolge come ponte di dialogo tra l'Europa, il Mediterraneo e il Medio Oriente e che noi qui oggi orgogliosamente come centrodestra rappresentiamo. Ed era doveroso per le possibilità che questo Consiglio Comunale prospetta, nonostante le posizioni di partenza possano sembrare a tratti distanti. Perché se anche i nostri punti di vista di partenza non fossero perfettamente sovrapponibile è il nostro interesse. L'interesse di tutti i politici seduti in quest'aula, e cioè l'interesse a che quello che sta succedendo a Gaza non diventi un conflitto molto più ampio, non si trasformi in una guerra di religione, in uno scontro tra civiltà, rendendo vani gli sforzi che pure coraggiosamente in questi anni sono stati fatti in senso contrario per normalizzare i rapporti. Perché l'impressione che ho io, e lo dirò con la franchezza che mi è propria, è che per le modalità con le quali si è svolto, fosse questo il vero obiettivo dell'attacco di Hamas. Non difendere il diritto del popolo palestinese, ma costringere a una reazione contro Gaza che minasse alla base ogni tentativo di dialogo e creasse un solco incolmabile tra i paesi arabi, Israele, l'Occidente, compromettendo definitivamente pace e benessere per tutti i cittadini coinvolti, compresi quelli che si dice di voler difendere e rappresentare. Significa che il bersaglio siamo tutti noi. E io non credo che noi possiamo cadere in questa trappola, sarebbe una cosa molto, molto stupida. E la ragione per la quale io credo che sia importante discutere anche qui, in un comune medio-piccolo come il nostro, per il quale credo che sia molto importante continuare appunto il sistema di dialogo e di ragionamento insieme. Io credo che ci siano alcuni punti fermi da ribadire. Il primo, il terrorismo ha colpito il mondo musulmano più di quanto abbia colpito l'Occidente. Le azioni terroristiche che si sono succedute nel tempo hanno di fatto indebolito le legittime istanze dei popoli, soprattutto nel mondo musulmano. In questa dinamica si inserisce la scelta di Hamas, che usa il terrorismo per impedire qualsiasi dialogo e qualsiasi prospettiva di arrivare anche per il popolo palestinese a una soluzione concreta. Ma nessuna causa giustifica il terrorismo, nessuna causa giustifica azioni scientemente studiate per colpire civili e inermi. Nessuna causa giustifica donne massacrati e neonati decapitati volutamente ripresi con una telecamera. Nessuna causa. Di fronte ad azioni di questo tipo, uno Stato è pienamente legittimato a rivendicare il suo diritto all'esistenza, alla difesa, alla sicurezza dei propri cittadini e dei propri confini. Ma, punto secondo, la reazione di uno Stato non può e non deve mai essere motivata da sentimenti di vendetta. Per questo gli stati sono quello che sono il nostro punto di riferimento. Uno Stato fonda la sua reazione sulla base di precise ragioni di sicurezza, commisurando la sua forza, tutelando la sua popolazione civile. Questo è il confine nel quale una reazione di uno Stato di fronte al terrorismo deve rimanere e io sono fiducioso che in questa volontà ci sia appunto quello dello Stato di Israele. Punto terzo. La nostra idea attuale e la nostra priorità immediata resta l'accesso umanitario, che è indispensabile per evitare ulteriori sofferenze della popolazione civile, ma anche esodi di massa che contribuirebbero a destabilizzare questa regione, che è qualcosa di cui oggi sicuramente non abbiamo bisogno. La notizia drammatica, per non dire sconcertante, è che se oggi ci fossero le elezioni in territorio palestinese, beh, a Hamas vincerebbe probabilmente quelle elezioni. La cosa che mi colpisce parecchio è che di manifestazioni in Italia in questi giorni ce ne sono state 100, qualcuno di più forse, di queste 165 erano pro-Palestina. Ma ribadisco che se siamo qua stasera è anche perché 2 settimane fa 1200 persone, fra cui donne e bambini, sono stati barbaramente uccisi, bruciati vivi, decapitati o colpiti dai penta in testa. Quali colpi avevano quei civili israeliani? Siamo di fronte ad un'organizzazione terroristica. Qualunque componente del mondo arabo, e se citiamo il Corano dice testualmente, sia lodato Allah misericordioso e clemente, dovrebbe condannare in primis questi che sono solo barbari terroristi. Punto. Israeliani e palestinesi hanno un nemico in comune. Questo nemico si chiama Hamas. È Hamas che ha bombardato Israele. È Hamas che tiene in ostaggio la Palestina. È sempre Hamas responsabile di quell'immagine di crudeltà, di quei bambini ebrei decapitati. Ed è ancora Hamas che nel suo stato, che nel suo statuto ha l'uccisione di ogni ebreo sulla faccia della terra. La cancellazione dello Stato di Israele. Lo statuto di Hamas. Questo non è Islam, questo non è la Palestina, questo è lo statuto di una squadra di terroristi, semplicemente. Davanti alle stragi di Hamas avremmo voluto un'aula stasera unita. Abbiamo avuto invece una maggioranza che non solo ha presentato un ordine del giorno fattioso ed ideologico, che fra le righe si schiera nettamente a favore di un popolo, ma la cui estrazione politica di sinistra in Parlamento ha presentato 3 mozioni diverse. Non si può in questo momento, sindaco, parlare di comprensione come invece è stato fatto alla Camera da Alleanza Verdi e Sinistra, perché non possiamo lamentarci poi se questa ideologia aberrante porta proprio gli studenti dei collettivi nelle scuole ad inneggiare ad Hamas, oppure che uno come Patrick Dachi definisca Netanyahu un serial killer. Non possiamo permetterlo e noi siamo totalmente differenti da gente come Zacchi. Considero molto importante il lavoro di mediazione che è stato fatto da diversi attori dell'Unione Europea e ancora di più considero molto importante il lavoro svolto dal nostro Ministro degli Esteri, onorevole Antonio Tajani, e spero che su questo, almeno su questo, di poter parlare a nome di tutti. In questo senso considero molto importante la decisione della Commissione Europea di triplicare gli aiuti umanitari a Gaza, portandoli a oltre 75 milioni di euro. Anche l'Italia, con il suo esecutivo a guida centrodestra, sta lavorando per aumentare aiuti bilaterali, ma chiaramente l'aumento di risorse deve essere accompagnato da un rigidissimo controllo su chi utilizza quelle risorse. Sono incoraggianti invece le novità che arrivano in questi giorni, sindaco Guppi, dal vertice nazionale del Cairo. Israele ha diritto ad una reazione forte per debellare il cancro di Hamas e annientarlo, difendere il suo popolo e con esso anche un modello di civiltà e di società, di cultura, che è anche il nostro, e noi non dobbiamo cadere nella trappola dello scontro tra civiltà. Questa non è e non deve diventare una guerra contro il mondo arabo, che è cosa ben diversa da Hamas, e neppure contro il popolo palestinese, che Hamas strumentalizza instillando l'odio e usando sempre più spesso i civili come merce sacrificale. La forza della ragione non deve tramutarsi però in vendetta. Sono, e noi tutti siamo molto preoccupati invece, per la sorte degli ostaggi nelle mani di Hamas. Tra questi, come sapete, ci sono anche dei nostri connazionali italiani, e per questo ne approfitto qui stasera, concedetemelo, dal mio consiglio comunale, dalla nostra Marta Botto, per chiedere a tutto l'esecutivo, in particolar modo al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l'impegno affinché si ottenga l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi, a partire chiaramente da donne, bambini e anziani. È importante continuare a lavorare insieme per l'uscita da Gaza dei soggetti fragili e dei civili stranieri, e su tutto noi insieme dobbiamo fare l'impossibile per evitare un'escalation di questa crisi, per evitare di perdere il controllo di quello che può accadere, perché le conseguenze sarebbero inimmaginabili. E il modo più serio per ottenere questo obiettivo è la ripresa di un'iniziativa politica per una soluzione strutturale della crisi sulla base della prospettiva di 2 popoli e 2 stati. Una soluzione che deve essere concreta e deve, a mio avviso, avere una tempistica ben definita. Il popolo palestinese deve avere il diritto a essere una nazione che si governa da sé, in libertà, accanto però allo Stato di Israele, al quale deve essere pienamente riconosciuto il diritto all'esistenza, il diritto alla sicurezza. Su questo, nel nostro piccolo, il centrodestra di Marta Botto è pronto a fare assolutamente tutto ciò che è necessario, appoggiando e condividendo le scelte del governo italiano in questo scontro mondiale. Il presidente Berlusconi ci ha insegnato quanto sia importante sedersi ad un tavolo, guardarsi negli occhi, stringersi le mani col desiderio di pace. Ed è sulla base di questo esempio, di un uomo così grande, che spero davvero che venga attivato ogni canale diplomatico possibile per arrivare a una de-escalation del conflitto e che possa salvare altre vite umane innocenti, a partire dai più piccoli, perché i bambini sono bambini e non hanno colpa di essere nati in una terra piuttosto che in un'altra. Perché la tragedia di un popolo non deve unirsi alla tragedia di un altro popolo, quello palestinese di Gaza, 2 milioni di persone, come dicevo, tenute in ostaggio e usate da scudi umani da Hamas. E arrivo al termine. Sono straordinariamente attuali i fondamentali della politica estera realizzati per anni dai governi Berlusconi e oggi ripresi con efficacia dal governo Meloni. Sostegno ad Israele, amicizia con il mondo arabo moderato. Questa emergenza va affrontata a maggior ragione oggi, tenendo conto che anche sui barconi attraverso lo squallido traffico di merci umane che possono infiltrarsi nel nostro paese non controllati, ci sono potenziali jihadisti allevati e indottrinati a panico e fondamentalismo. Ma come si fa, leggendo il vostro ordine del giorno, per esempio, a chiedere cessate il fuoco generalizzato, che ora sarebbe solamente un vantaggio chiaro per Hamas? Diverso invece sarebbe, ed è qui che proponiamo una riflessione sul vostro ordine del giorno, sostenere quella pausa umanitaria richiesta a gran voce da tutta la comunità internazionale che deve consentire di fornire alla popolazione civile di Gaza tutti gli aiuti necessari a sopravvivere in una fase di privazione e sofferenza. Grazie a tutti.
Grazie. Ho la sensazione che forse non abbiate letto l'ordine del giorno, perché la richiesta è proprio di concordare urgentemente un cessate il fuoco umanitario, adoperarsi in maniera concreta per il blocco immediato delle ostilità. Mi sembra più una cosa fatta, cioè detta tanto per dire, no, vogliamo dire una cosa diversa, perché la condanna alle azioni terroristiche di Hamas c'è molto chiaramente, come però c'è anche una condanna a quello che ha fatto il governo israeliano. Netanyahu non è una buona persona che ha ricercato la pace, ok? Chi aveva ricercato la pace con gli accordi di Oslo erano degli altri leader, cioè c'era Arafat, c'era Rabin dall'altra parte, c'era Shimon Peres. Quando è arrivato Netanyahu, la prima cosa che ha detto è stato un errore gli accordi di Oslo, e piano piano hanno cominciato ad invadere sempre di più dei terreni, dei territori che non gli appartenevano, costringendo la popolazione palestinese, compresi i bambini, perché ci sono bambini, i bambini sono uguali, così come i civili sono uguali, e non si può parlare dei bambini che sono morti in Israele senza pensare a tutti quelli che sono morti nel centro di Palestina, che stanno tuttora morendo. Noi abbiamo semplicemente dato atto di quella che è la verità storica e di quello che è stato anche detto dall'ONU, che cioè, con 5 risoluzioni dal 67 ad oggi ha sostenuto che i territori occupati da parte di Israele e dei coloni israeliani in Palestina è un'occupazione illegittima e lo considerando Israele uno stato belligerante. Quindi c'è tutta una storia prima che arriva lì. Nessuno ha condannato Hamas, ma io condanno ugualmente anche tutto quello che è stato fatto ai civili, alla popolazione palestinese, che sì, cioè è doppiamente vittima di Hamas, ma anche dello Stato di Israele, ed è stato da Israele che sono arrivate le prime sono stati degli attacchi anche terroristici da parte di coloni israeliani, con delle decisioni di palestinesi, sono stati i primi atti per destabilizzare il processo di pace. Allora, quando si parla di questi temi, bisogna essere seri e bisogna anche conoscere tutti i percorsi storici e quello che è successo. Non si può guardare quello che è successo oggi, perché prima di quello che è successo oggi ci sono stati anni e anni, okay, in cui sono stati violati i diritti umani in Palestina, decenni, e nessuno mai ha provato di nuovo ad intraprendere una via per la pace. E Netanyahu, che non è certo adesso, non può essere glorificato solo perché il suo Stato e i civili, anche per colpa sua, si sono trovati in questa situazione, non può essere glorificato solo perché in questo momento è la guida di uno Stato che purtroppo è stato colpito da dei terroristi, che noi abbiamo definito terroristi e che abbiamo condannato. Non diventa una persona da glorificare per questo motivo. Quindi noi abbiamo, nella redazione di questo testo, abbiamo voluto essere anche molto secchi, netti, senza elencare tutto il percorso storico, perché tra l'altro tutti gli appelli a cui avevamo aderito che arrivano già. Tutto quello che sto dicendo ora, abbiamo cercato di fare un ordine del giorno che fosse il più condivisibile possibile. Ma io non capisco perché non si possa condividere questo quando nell'intervento suo, che riprende anche diversi passaggi della Presidente del Consiglio che ha fatto oggi in aula al Senato, anche lei ha detto che la soluzione sono due popoli, due stati. Ha detto che bisogna anche aiutare la popolazione palestinese. Giusto? Allora, cosa che diciamo noi di così diverso? Cioè, di diverso ce n'è, ma che non si possa condividere in questo testo. Lo rileggo, così magari. Le azioni terroristiche di Hamas, condanniamo le azioni terroristiche di Hamas e la terribile aggressione ad Israele, i massacri di civili israeliani che ha compiuto e i continui attacchi che colpiscono la popolazione civile israeliana, il rapimento di civili, anche di bambini, tenuti in ostaggio e usati come pedine di scambio dai terroristi di Hamas. Dall'altra parte, anzi al contempo, condanniamo tutto quello che ha provocato delle vittime in Palestina. O ci sono, vengono trattate diversamente le vittime civili di una parte o dell'altra? Non credo, no? E alla fine le richieste sono: cessate il fuoco umanitario, cosa che ha detto anche lei alla fine del suo intervento. Nessuno ha detto l'altra, non so come l'ha chiamato, chiedere di fermare la guerra, cioè qua c'è scritto cessate il fuoco umanitario.
Pausa umanitaria.
Espressione non è questa cosa, cioè, detto meglio, cessate il fuoco umanitario, proteggere i civili, soprattutto i bambini, liberare tutti gli ostaggi di Hamas, garantire l'arrivo degli aiuti umanitari alla popolazione e la protezione delle scuole, degli ospedali e del personale sanitario a Gaza, revocare l'ordinanza del governo di Israele che richiede ai civili di evacuare il nord di Gaza, perché vuol dire cacciarli via e non farli tornare mai più a casa loro. Adoperarsi in maniera concreta per il blocco immediato delle ostilità, non è richiesta, cioè adoperarsi in maniera concreta per il blocco immediato delle ostilità, quindi tu ti adoperi, fai un percorso, chiedi cessate il fuoco, convochi una conferenza e metti in atto tutti i percorsi per riuscire. Quindi io chiedo di approvare questo testo, riguardatelo per favore, e veramente, cioè, dove sta la faziosità me lo dovete spiegare.
Mi dispiace molto la situazione che abbiamo, però è doveroso anche per noi fare fronte a una situazione così dolorosa per le vittime e le famiglie. Io voglio esprimere anche in quest'Aula la mia vicinanza umana ai familiari delle vittime del terrificante attacco a Hamas dello scorso 7 ottobre, che ha come protagonisti Israele e la Palestina. Di fronte a questi eventi, la mia grande preoccupazione è per la sorte degli ostaggi. Condanniamo con forza ogni forma di terrorismo, ogni forma di terrorismo e di violenza contro le popolazioni civili. L'attacco efferrato da Hamas ha già provocato morte di uomini, donne, vecchie e bambini innocenti. Più gli ostaggi, segnando l'ennesima tragedia del conflitto israeliano-palestinese, all'esilio totale della striscia di Gaza. Mentre la notizia della morte di 500 tra sanitari e recuperati nell'ospedale anglicano di Gaza e sconcerta l'intera comunità internazionale. Anche questa guerra si sta consumando ancora una volta sul corpo delle donne. Si tratta di un vero e proprio crimine che non ha nulla a che vedere con la causa palestinese, ma si aggiunge alla storia del terrorismo internazionale. Siamo di fronte ad una escalation di violenza e di rischio di espansione del conflitto armato all'intera regione, dove la popolazione civile, la democrazia e la costruzione di convivenza pacifica sono le vere vittime. Tutti devono attenersi al rispetto del diritto umanitario internazionale. Se Se non si riesce a fermare questa ondata, non vi saranno frontiere e barriere al terrorismo e alla guerra. Dobbiamo esigere che i governi nazionali, l'Unione Europea e i Consigli di sicurezza delle Nazioni Unite mettano in campo tutte le risorse necessarie per fermare l'operazione militare, per la liberazione degli ostaggi e per l'assistenza umanitaria alla popolazione civile, evitando un altro esodo e nuovi profughi che si andranno ad aggiungere a quelli che da 75 anni vivono nei campi profughi della regione. Il mio profondo sgomento per la brutalità con la quale Hamas si è accanito contro civili inermi, non risparmiando neppure donne, bambini e anziani. La ferocia che abbiamo visto e il tentativo di disumanizzare quello che si ritiene essere il nemico sono concepibili solo quando il fanatismo religioso e ideologico riesce a obnubilare la regione e annichilire il senso di umanità. Da italiani ed europei è un qualcosa che ci spaventa molto, perché sono immagini che abbiamo già visto più volte nella nostra storia e che ha assunto la forma più atroce nella persecuzione del popolo ebraico. Per questo non può esserci nessuna ambiguità nel condannare nel modo più fermo i crimini nei quali Hamas si è reso responsabile. Non può esserci nessun distinguo sulla condanna ad ogni forma di antisemitismo, compresa quella di matrice islamica e quella che viene camuffata da avversione allo Stato di Israele. Non devono esserci dubbi nel sostenere il diritto di Israele a assistere e a difendere i propri cittadini e i propri confini, in linea con il diritto internazionale. Siamo molto preoccupati dalle conseguenze che il conflitto scatenato da Hamas sta avendo, in particolare sulla popolazione civile palestinese, e dal conflitto su larga scala che ne può generare. Consideriamo vitale in questa fase il dialogo con i paesi arabi e musulmani. E l'Italia svolge storicamente un ponte di dialogo tra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente. Per impedire che si cada nella trappola di uno scontro tra civiltà che avrebbe conseguenze inimmaginabili. Trappola, perché a questo intento è quello degli attacchi di Hamas. Con miliziani che si mettono una telecamera sulla fronte per riprendere scene impensabili, come la decapitazione dei neonati. Avesse un obiettivo preciso? E chiaramente che l'obiettivo non era e non poteva essere difendere il diritto del popolo palestinese, che invece viene usato e calpestato dai gruppi fondamentalisti come Hamas e dai loro atti terroristici. Ma procurare piuttosto un conflitto molto più esteso, costringendo Israele a una reazione contro Gaza che rimanesse alla base ogni tentativo di dialogo, che creasse un solco incolmabile tra Israele, Occidente e i paesi arabi, alcuni dei quali coraggiosamente avevano tentato invece di normalizzare i rapporti con lo Stato ebraico attraverso gli accordi di Abramo. La strategia dei fondamentalisti per cancellare lo Stato di Israele dalla faccia della terra è una strategia di lungo periodo. Rendere Israele una terra inospitale dalla quale scappare se si vuole vivere in pace, se si vuole avere il diritto a far crescere i propri figli, e il processo di normalizzazione che stava avendo nella regione comprometteva quella strategia. Rinnoviamo la richiesta e l'impegno a costruire il dialogo e il rispetto reciproco tra Israele e Palestina, soprattutto in questo difficile e doloroso momento, per dimostrare che la pace e la convivenza convivenza sono ancora possibili e l'unica strada per la sicurezza comune. Grazie. Avendo ascoltato quello che è stato detto, soprattutto il passaggio, cioè ci sono dei passaggi che sono, no, sintetizzati qua, no? Quindi auspico che siamo tutti d'accordo su questo, cioè non mi pare, volevo capire se riusciamo a condividere questo testo e unanimemente approvarlo come consiglio comunale di Marco Rotto. Perché, soprattutto sull'ultimo intervento, io ritrovo praticamente tutte le cose che abbiamo scritto nel documento. No? Quindi cosa faccio? Se qualcun altro vuole intervenire, prego, consigliere Battistini.
Sindaco, è chiaro che la discussione che stiamo affrontando in questo momento è una discussione prettamente politica, poco amministrativa, ma chiaramente una discussione dai toni totalmente franchi, ma ugualmente di forma e di natura politica. Bene. Io potrei rivolgere probabilmente a lei la stessa domanda che lei ha rivolto a noi stasera. Ci ha ascoltato, Sindaco? Ha ascoltato quantomeno il mio intervento, dove in apertura io la ringrazio per la velocità e la determinazione con cui lei ha portato quest'ordine del giorno che in un altro capoverso ritengo molto importante. Quindi qui nessuno vi sta puntando il dito dicendo avete sbagliato, il vostro documento non è valido. Il vostro documento è parzialmente valido. E quando lei giustamente sottolinea e dice, soprattutto nell'intervento della consigliera Fuentes, della collega Fuentes, che ha ritrovato molti dei passaggi che la consigliera ha fatto nel suo o nel vostro ordine del giorno in maniera più sintetica, è vero, perché noi del suo ordine del giorno non lo bocciamo completamente. Noi lo vogliamo emendare in alcune parti, vogliamo dire così, è chiaro che mi sembra stupido proporre quindi gli emendamenti quando questo documento è chiaramente abbastanza blindato per come è scritto, quindi emendare qualche capoverso lo renderebbe praticamente vuoto e forse anche nullo. E siete stati bravi in questo, nel senso che lo avete scritto talmente bene che diventava difficile emendarlo, quindi l'unica soluzione era chiaramente non poterlo condividere. Mi fa piacere che lei oggi abbia ascoltato il Presidente del Consiglio Meloni che ha relazionato nelle aule parlamentari, mi fa piacere che lei condivida parte dei nostri passaggi perché parte dei nostri passaggi sono chiaramente l'espressione del Presidente Giorgio Meloni, del partito che rappresentiamo di Forza Italia e di tutto il centrodestra unito. Quindi mi fa piacere che piano piano che lei probabilmente abbia una visione un pochino più di centrodestra rispetto a quanto mi rende di geopolitica internazionale. E ci sta, perché voglio dire, solo gli stupidi non cambiano idea. Ma detto questo, Sindaco, quello che mi spaventa, al di là del suo documento, è quando lei, fra le righe, in maniera sottile, ma non scontata, condivide le parole di quel signore chiamato Padre Itachi. Quando lei, nel suo intervento di risposta, passa tre quarti del tempo a condannare e a sbeffeggiare anche, mi viene da dire, soprattutto in un momento come questo, il presidente Netanyahu, questo è già solo un motivo per cui non ci potremmo mai perché la condivisione che lei stasera ha chiaramente espresso delle parole del suo amico Patrick Zacchi non può essere nulla che il centrodestra riesca a condividere. Noi siamo alternativi alla sinistra, noi siamo alternativi agli uomini di sinistra, come si è chiaramente dichiarato Patrick Zacchi. E allora vedete, se uno come Patrick Zacchi, che ha subito gli orrori delle torture nei suoi paesi di origine, oggi esce con delle frasi del genere che dopo ha cercato un pochino di rattoppare, beh, questo sindaco, mi perdono, è motivo per noi di dissentire e di discordarci dalla vostra posizione su un tema come questo. E lo è ancora di più perché, sindaco, mi perdono, ma il suo capo, il segretario Henry Schlein, arriva da quei territori, ha origini israeliane. Ma lei come fa oggi a sostenere quello che sostiene? Ma chi glielo va a raccontare domani mattina a Henry Schlein? Perché nell'ultimo intervento che lei ha fatto dal palco di Martabotto, dopo 5 minuti, l'ANSA l'ha smentita su ogni fronte, ridicolizzando il suo intervento da un palco importante come quello della commemorazione di Martabotto. Ma dobbiamo fare in modo che fra 20 minuti l'ANSA la smentisca un'altra volta, che addirittura il suo partito prenda le distanze da quello che lei sostiene? È follia, follia. Io credo che Henry non sia felice di quello che lei ha detto stasera, no? Detto questo, bisogna essere seri. Lei ha fatto appello alla serietà, concordo, sindaco, bisogna essere seri. In un momento come questo vanno preservati due popoli, due stati, condannato esclusivamente l'autore e l'artefice di tutto questo, Hamas. Punto. Non è il momento questo di prendere delle posizioni faziose. Ha bisogno che gli dica io dove è la faziosità nel suo documento? Io, sindaco Cupi, la ritengo una donna troppo intelligente per farmi una domanda come questa. Perché nel momento in cui noi oggi stiamo cercando di condannare e di chiedere un blocco unanime rispetto a un fenomeno terroristico come quello di Hamas, ecco, nel momento in cui lei aggiunge nel suo ordine del giorno che condanna il sistema di oppressione e di dominazione violenta e fuoco da Israele per decenni ai palestinesi, ecco, questa è la fattibilità del suo documento. Perché al contrario del mio intervento, e se vuole magari gli do una copia che forse leggendolo lo interpreta meglio, io non prendo una posizione né nei confronti di Palestina né nei confronti di Israele. Non sono a favore di Israele, non sono a favore della Palestina. Da uomo cristiano, cattolico, liberale, chiaro, che io, se mi dovessi schierare, mi schiero a favore di Israele.
Va bene, sono finiti i minuti. È anche un po' imbarazzante che non si sappia distinguere tra tutta la questione dello Stato di Israele, l'antisemitismo, cioè, a volte proprio per evitare di dovermi vergognare di certe modalità con cui vengono trattate certe tematiche così importanti, evito di andare avanti nella discussione. Chiudo, perché la cosa di tirare fuori, cioè, avevo proprio chiesto anche quando abbiamo fatto la capigruppo di riuscire per una volta a essere Martabotto, rendersi conto di quanta responsabilità abbiamo sulle spalle e riuscire a decorosamente avere un dialogo, un confronto che non sfociasse in queste modalità che trovo poco definibili, alle quali non rispondo nemmeno. Dico solo una cosa sulla questione del sacrario, perché lì penso che una figura come quella che ha fatto il ministro della difesa, non sapendo nemmeno di che cosa stava parlando, non sapendo che cosa sia la cripta ossaria di Martabotto, le dimensioni della cripta ossaria di Martabotto, non sapendo, cioè, ecco, prima forse l'hanno informato male, ma tra l'altro ha fatto
sostenendo un pizzo delle cose. Ah, andatela a vedere, non so se l'avete vista. Ma se l'avessi fatta, ma se l'avessi fatta, se l'avessi fatta io una cosa del
genere. Lei ha usato il palco per farlo qui dicendo.
Sito, su, io ho detto cose vere e sono bene,
vero.
E so bene che cosa dico perché conosco il sacrario e conosco come funziona. D'accordo?
Non conosco i tempi per chiedere i soldi.
Quindi è tutto presente sul nostro
non
sito. Abbiamo già fatto la relazione.
Non conosce
e
tempi.
Purtroppo la potenza mediatica di un ministro rispetto alla potenza mediatica di un comune come il nostro che ha i mezzi che ha anche per far emergere la verità. Già, a parte che basta guardare la relazione che abbiamo messo sul sito dove documenti che hanno un'occhiata che ha redatto direttamente il ministero smentiscono quello che dice il ministro, cioè sono documenti del ministero che dicono che ho ragione io e sono tutti sul sito e sono tutti sul sito, no sì certo, è inutile che rida, cioè vada a vedere. E è anche una cosa grave che lei non sappia come funziona, come si chiama la criptosale, cosa sia la criptosale del Martabotto e di chi è un amministratore del comune di Martabotto. Comunque, chiudiamo qua la questione perché tanto poi ci sarà modo, perché io aspetto ancora, aspettiamo i fondi dell'anno scorso, di cui non abbiamo ancora visto traccia. E, dell'anno scorso
c'era
voi. Stai dicendo dell'anno scorso che quest'anno ho dovuto anche chiedere io di ho sollecitato che ci mandasse il ministero per farci mandare la convenzione, d'accordo, che a giugno non era ancora arrivata la proposta di convenzione, hanno risposto in agosto e comunque è tutto scritto, c'è la relazione, è tutto agli atti, ci sono degli atti dello stesso ministero che chiede alla che su richiesta dell'Agenzia del Demanio risponde che non è stata fatta, non è stato consegnato al comune di Martabotto il sacrario, cioè la criptossario. La criptossario coincide con il sacrario. Sono tutti documenti. Quindi, poi sono è successo quello che è successo, per cui su quello non abbiamo più voluto continuare. C'è la relazione, abbiamo mandato la relazione al ministero e aspettiamo quest'anno che però ci mandino la proposta di convenzione in tempo, perché siccome non è di nostra proprietà, non lo possiamo, noi non possiamo entrare dentro al sacrario e gestirlo per conto del ministero senza che ci sia la convenzione. Quindi se non ce la manderanno in tempo, purtroppo non potremo più aprirlo dal primo gennaio. Mi auguro che la convenzione per tempo, perché negli anni scorsi, l'anno scorso in particolare, abbiamo continuato a tenerla aperta nonostante non ci avessero mandato la proposta di convenzione che viene mandata ogni anno dal ministero, perché noi non siamo un sacrario come altri, perché non c'è stata fatta la consegna, non è stato consegnato al comune, quindi il comune non può richiedere fondi per un bene che non è proprio. Io non chiedo dei fondi, è il Ministero che chiede al Comune di occuparsi della custodia, del sacrario e corrisponde un contributo al Comune per fare ciò. Quindi siamo noi che facciamo una cosa per il Ministero. Io non posso andare a chiedere dei contributi per un bene che non è di nostro, un immobile che non è di nostra proprietà. Ma lo dice anche lo stesso Ministro, cioè lo stesso il ministero dice che la criptossario è del ministero. Il problema è non sapere che cosa sia la criptossario e pensare che la criptossario sia forse un vasetto pieno di cenere in un angolo del sacrario, perché dicono la cripto, noi ci occupiamo solo della criptossario, è grande, la criptossario è tutto il sacrario e se il ministero non sa questo è un problema grave, d'accordo? Che vengano forse a vedere così impara anche di cosa sta parlando. Allora prego, consigliere Valdo.
Volevo solamente aggiungere che la cosa sconcertante dell'intervento del consigliere Giulio Lanza è stato voler canalizzare la questione appunto.
Dichiarazioni di voto. Cioè, cosa mi cosa sto parlando io? È una vergogna. Allora, prego, passiamo alle votazioni e alle relative dichiarazioni di voto. Chi chiede la parola? Consigliere Battistini, prego.
Dopo Re Romano stasera celebriamo anche l'incoronazione di Re Valentina, perché le abbiamo viste tutte. Se qua c'è qualcuno che si deve vergognare, possiamo essere noi di avere un sindaco come lei. Che anziché essere un sindaco di tutti, è esattamente un sindaco solo di chi fa la tessera del suo partito. Ma al di là di questo, guardi, arriviamo alla dichiarazione del voto facendo un quadro generale su tutto quello che ci siamo detti in quest'ultimo punto. Vorrei ricordare innanzitutto la consigliera Baltotti, che è intervenuta giusto perché ha bisogno, come sempre, dei suoi 3 minuti di gloria, ma noi gliel'abbiamo lasciati e abbiamo anche sorriso proprio alla sua gloria. Che in realtà il ministro Salvini tutto questo non c'entra niente. Quello che sta dicendo il ministro Salvini in questi giorni è semplicemente un'ottima iniziativa sul ponte dello stretto di Messina, intitolandolo al presidente Berlusconi, ci auguriamo. Quindi in realtà non so a chi faccia riferimento. Vorrei farle notare che il ministro della difesa che ha seguito la questione del sacrario di Martabotto è il ministro Crosetto. Forse lei è un po' confusa, consigliera Baltotti, ma mi rendo conto che probabilmente già quest'ora e con qualche polvere di troppo probabilmente in quest'aula non siamo più.
Scusa?
Cosa
ha detto?
Sto finendo, posso?
No, con qualche polvere di troppo che cosa vuol dire?
Che notiamo su quest'aula probabilmente la polvere che inaliamo ci dà probabilmente qualche allucinazione.
La polvere
che inaliamo? Eh sì, in realtà questi banchi sono abbastanza sporchi. Prego? Ma quando mi siedo su questi banchi si spesso c'è, ma probabilmente avete tagliato anche le spese sulle
adesso resto, chiudiamo veramente.
Detto
questo, tagliate su questa
cosa.
Andiamo avanti.
Mi piace lei, ma del resto è un popolo di Martabotto, questo l'ha già capito da qualche tempo. Ma detto questo, certo, e non solo lei, stessa lei. Ma detto questo, vorrei terminare, è possibile terminare con voi un discorso? Non è mai possibile riuscire a terminare un discorso, ok? Non spunti, assessore Renanzi. Allora, detto questo, quindi stavo cercando di farmi intervento rispetto appunto a quest'ultimo tema. In realtà, guardi, sindaco, la coerenza, la difetta. Il ministro Crosetto è stato lapidario, su questo il ministro conosce molto bene il sacrario di Martabotto e il ministro ha già spiegato e ha già diffuso tutte le note affinché si percepisse chiaramente che lei si è dimenticata di chiedere il fondo in tempo, giustificandosi che era impegnata nell'alluvione. Quindi mi perdoni, sa, la vado a raccontare a chi le crede, perché probabilmente quando fate la giunta voi riuscite a credere alle stupidaggini che vi raccontate. Detto questo, mi permette come lei si permette le sue espressioni e i suoi comportamenti, ci permettiamo in come assessore Benassi. Detto ciò, per venire alla conclusione, in realtà guardi, qui nessuno ha banalizzato nulla, semplicemente abbiamo raccontato la verità dei fatti, che a voi probabilmente è poco cara, perché avete necessità di dover rapportare a qualcuno probabilmente più in alto di voi, di una parte politica che vi ha dato la possibilità di essere qui, evidentemente una posizione chiara. Noi, ahimè, abbiamo fatto per fortuna un quadro molto più generico, molto più reale, molto più trasparente, perché la trasparenza, la realtà, è quella che ci distingue ed è quella che, da che mondo è mondo, differenzia noi, per fortuna, da voi. Per questo motivo il vostro documento fattioso e di parte, che prende una posizione chiara pro-Palestina, non può essere condiviso dal centrodestra. Le frasi sono chiare, il sistema si condanna, il sistema di oppressione, di dominazione violenta imposto da Israele per decenni da palestinesi. Questo per noi è motivo per votare contro il vostro documento. Al contrario, invece siamo certi che si possa raggiungere un clima di pace e una sospensione umanitaria, sicuramente non prendendo in questo preciso momento dalla comune di Martabotto una posizione a favore della Palestina. Grazie a tutti.
Bene, allora mettiamo in votazione l'invito a rileggere quello che ha detto la consigliera Fuentes e quello che ha detto anche il consigliere Medini, in cui si citava Netanyahu nel secondo caso e si citava l'esodo portato dei palestinesi contro